tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Caparezza, che faremmo un torto a noi stessi se dicessimo che ha bisogno di presentazioni, ha pubblicato lo scorso 31 ottobre un nuovo album, un torto oltre che a noi e a lui soprattutto, apprezzatissimo qui a Radio Rock, Orbit Orbit, ed è per questo, oltre che in assoluto, che è un piacere enorme averlo ora al telefono con noi. Ciao Michele, buonasera.
Ciao a tutti, ciao.
Ciao.
Senti, anzitutto, come fermenta nella tua testa questo disco, alla luce dei feedback e dell'affetto che hai ricevuto a un mese e mezzo circa dall'uscita?
Ma non so spiegare in realtà le sensazioni che mi arrivano, che sono tutte di sorpresa fondamentalmente. Poi può sembrare anche che io faccia il finto modesto, ma realmente non ho idea di cosa possa capitare ai miei dischi in uscita, perché passa talmente tanto tempo che per me è sempre una sfida, quindi diciamo sono contento che venga, che sia stato recepito come un disco interessante. Per me questo è già il premio dei premi, al di là di quelle che sono poi le valutazioni di classifica eccetera. Vedo molto, molto affetto, molto entusiasmo, molta voglia di entrare dentro un lavoro che ci vuole un po' di tempo per metabolizzare, il che va in direzione contraria rispetto a quello che è almeno la percezione del consumo di musica o di qualsiasi altra forma d'arte oggi, cioè la famosa soglia dell'attenzione bassa. Sì. Invece nel mio caso io è come se avessi sfidato la contemporaneità. Questo è un disco che in qualche modo ci devi ritornare su per capirlo meglio, e in molti stanno facendo questa operazione, che gli dà una vita più lunga del previsto, ecco, un'orbita un po' più lunga del previsto.
E poi a maggior ragione è un disco che non è solo un disco, cioè che nasce come fumetto, poi diventa
anche un fumetto.
Esatto, un album. Quando hai capito che questa storia aveva bisogno di due linguaggi per essere raccontata nella sua totalità?
Ma dobbiamo partire dal fatto che sono creativamente irrequieto da sempre. Io ho bisogno di fare cose, ma è proprio un bisogno, cioè a prescindere dal mestiere. Infatti lo dico sempre, se un giorno tutto questo dovesse finire come mestiere, non finirà di certo il mio approccio alla creatività, al manufatto, diciamo. Sì. Così. Quindi in questa irrequietezza a un certo punto volevo, perché è giusto parlare delle cose che si vivono, parlare di un periodo piuttosto travagliato della mia vita, e però non mi veniva di farlo con la musica. Volevo farlo col fumetto, volevo cimentarmi con quest'opera che mi ha sempre comunque tenuto per mano anche durante le fasi musicali, e quindi ho cominciato a scrivere. Ovviamente non l'ho fatto svegliandomi di colpo e pensandomi fumettista, ma sono, diciamo che è un po' una materia che conosco, che ho approfondito. Mi è piaciuto mettermi anche al servizio del fumetto negli anni che sono intercorsi tra il penultimo disco e questo. Mi sono ritrovato persino ad intervistare dei fumettisti che poi avevo scelto di intervistare. È stato un po' come mettermi dall'altra parte, ecco, della scrivania, della barricata, e quindi mi sono divertito a sviscerarlo ancora meglio, questo linguaggio che mi aveva stregato da piccolo. Dopodiché, proprio perché sono irrequieto, ecco, forse, cioè alla fine, quando ho scritto la storia, ho pensato che non fosse abbastanza, che avesse bisogno di una di essere sviscerata, e quindi a quel punto ho scritto anche il disco. Però fondamentalmente io sono partito dal fumetto.
Tu quello volevi fare, strano, fondamentalmente, insomma.
È come una staffetta, è strano, ma in realtà non credo che possa succedere ad ognuno di noi. Anche quando si fanno le cose più belle, quelle più desiderate, arriva un momento che magari subentra la routine, e la routine è nemica di qualsiasi piacere, passione, eccetera. E quindi a quel punto c'è questo cambio, questa staffetta che viene passata di mano in mano, è come se la musica avesse dato il testimone al fumetto e il fumetto avesse preso un po' la rincorsa fino a poi incontrare di nuovo la musica e ripassare, riconsegnare il testimone.
Ecco, può essere
una metafora sportiva.
No, è bellissimo.
Perché può essere anche magari uno stimolo, no, per dire è normale che ci si possa annoiare anche della passione del lavoro,
anche di un lavoro bello come quello di fare musica,
del
insomma,
mondo,
no?
Per qualcuno è un hobby, per qualcuno diventa un lavoro, però dopo un po', per quanto possa essere bello, ci si annoia. Può essere uno stimolo riconoscere questa noia e andare avanti?
Sì, c'è bisogno, secondo me, di scomodità, di, come dire, di mettersi alla prova sempre, perché secondo me quando hai l'esigenza di creare qualcosa lo fai perché non ti basta quello che hai. Se quello che hai poi finisce con bastarti, allora non hai più una spinta creativa reale. E quindi c'è bisogno di qualcosa, e secondo me la cosa più interessante dei processi creativi in generale sono proprio le difficoltà, e quindi cimentarsi, per esempio, con un linguaggio, cioè il fumetto lo conoscevo da fruitore, ma voglio dire, mentre nella musica avevo acquisito una certa padronanza, perché con tutti gli album che ho fatto in qualche modo l'approccio lo conosco al mezzo, con il fumetto questo non è avvenuto, nel senso che è praticamente un'opera prima.
È così, è stata una prima volta e quindi c'è tutta l'emozione, anche un po' la...
Quella lì, sì, quella era tutta una spinta, è veramente propulsore questo modo di questo approcciare a qualcosa che magari ti può dare tante difficoltà durante la fase di creazione. E quindi mi svegliavo veramente con la voglia di fare il fumetto ogni giorno, me lo ricordo benissimo, un periodo in cui non pensavo ad altro. Mi ricordo mi ha fatto venire in mente quando diversi anni fa, quando pensavo ai dischi anche di notte, anche se mi venivano le rime anche nel cuore della notte, cioè abitudine che non ho perso del tutto, di pensare sempre in maniera maniacale alle cose che faccio, ma col fumetto è stato proprio come se stessi facendo il primo disco della mia vita.
Senti, ma invece da fruitore di fumetti, no? Ma ci consigli qualcosa? Che secondo me tu ne sai più di noi, insomma, in qualche modo.
Adesso ci sono anche i regali di Natale,
anche per quello, insomma.
Ma è una domanda molto pericolosa.
Lo so.
Però diciamo, che dire, adesso nel sentimento mio di persona nata nel 1973, potrei consigliare alle persone della mia età Asterios Polyp, che è un fumetto che ho anche citato nel mio disco, di Mazzucchelli, che parla appunto di un cinquantenne, ultra cinquantenne, che si ritrova con la vita che va in fumo, perché praticamente gli va in fumo la casa con tutto quello che c'è là dentro, perde tutto, legami eccetera, deve reinventarsi, e quindi attraversa tutte queste fasi. Tra l'altro è un fumetto abbastanza sperimentale, perché è pieno di, magari non è facilissimo per un neofita, però è molto interessante come fumetto per chi vive questa fase della vita. Se no, c'è un altro qua, mi azzardo a suggerire un fumetto estremamente sperimentale di Martin Panchaud, che si chiama Il colore delle cose, dove, e dico sperimentale perché è l'equivalente di quando si ascolta un album che non ha riferimenti se non quelli dell'autore stesso, e questo fumetto qui è praticamente una sorta di infografica continua, dove non ci sono personaggi ma sono dischetti colorati. Poi se invece si vuole andare nel passato, quindi diciamo a ravanare nella Golden Age del fumetto, sicuramente Moebius, quindi L'Incal, scritto con Jodorowsky, oppure Il mondo di Edena, che è di Moebius e basta, oppure di italiani potrei suggerire Incubi di provincia di Bonvi, il mio grande amore, il mio primo amore fumettistico. Comunque sono tantissimo, adesso potrei parlare per un giorno.
Sì, infatti
hai riempito la wishlist di Giampiero.
Sì, lui intanto ho segnato tutto.
sì. Lui stava proprio col telefono mentre tu parlavi, lo vedevo che andava a cercare queste cose per mettersi i link
così
da
mi
parte.
Metto a pari, capito?
Non è che capita tutti i giorni uno se faccia così i fumetti da caparezza.
No,
va bene. Allora, Michele, c'è un brano, no, tra i 14 che compongono questo disco, che è Come la musica elettronica, nel quale mi ha colpito, insomma, l'invito, che è un po' quello a non rifugiarsi nel passato. Ecco, tu hai, come musicista, una autore, insomma, una comfort zone, qualcosa in cui ti guardi bene dal ricadere di album in album? C'è qualcosa che sei molto attento a non fare, per quanto saresti pure tentato, avendo un tuo pubblico, insomma, dei numeri?
Cerco sempre di smarcarmi da quello che ho fatto precedentemente. Forse c'è stato un periodo in cui ho galleggiato in uno stilema, che era quello dell'eccessiva ironia, ma l'ho fatto nel periodo dell'analisi del mondo circostante a modo mio. È qualcosa che io ho fatto nel momento in cui andava fatto, cioè quando avevo questo spirito giovane, ribollente, per cui magari la riflessione mi interessava un po' meno, riflessione filosofica sulle cose, e quindi era più una forma di attacco verso la società, attacco verso la politica, sberleffo. Queste sono cose da cui piano piano non ho preso le distanze, ma mi sono distanziato, anche per rinvigorire la mia scrittura e anche per renderla più aderente alla mia crescita, perché c'è qualcosa che non va se si scrive sempre nella stessa maniera. Non vuol dire che si è rimasti sempre nella stessa maniera, che è una cosa controproducente rispetto alla vita, che ci obbliga a cambiare crescendo. E quindi, almeno da questo punto di vista, le mie comfort zone diventano subito sconfortevoli, non sconfortanti, ma non così confortevoli, per cui devo smarcarmi, devo andare avanti. Poi ci sono dei piccoli angoli di musica in cui io mi rifugio, ma non la mia.
Sì.
Cioè, ho dei salvagenti del passato, dove quando, come tutti, no? Come quando si riguardano le fotografie.
Sì.
Io ho questa perversione per guardare le foto della mia infanzia, ma questa volta non vedo più personaggi in primo piano, ma tutto ciò che è sullo sfondo.
Sì.
Comincio a vedere un po' quelle cose lì, a vederle in una certa maniera, e musicalmente è esattamente il bacino da cui ho attinto per Orbit Orbit, quindi tutta quella musica che è portata avanti dai sintetizzatori alla fine degli anni 70, l'inizio degli anni 80, da gruppi come i Crisma, i Rockets, i Kraftwerk, i Droids e compagnia cantante. Quindi, diciamo, quel mondo là è sempre un mondo che mi è sempre piaciuto, anche se poi ho fatto rap con le sonorità hip hop, eccetera. Quel mondo lì è un mondo che ritorna sempre nella mia vita.
Senti, Michele, a proposito di ritorni, no? Il prossimo anno tu sarai di nuovo in tour, ovviamente anche qui a Roma. Come sarà portare questo disco con tutta la sua componente artistica e visiva sul palco, ti chiedo, e anche un po' che tipo di spettacolo, se vuoi dircelo, state preparando?
Beh, considera che è un viaggione sull'immaginazione, ma soprattutto ha una caratteristica, si parla di science fiction, quindi ovviamente tutto sarà declinato nella fantascienza, ma non con laser, led wall, eccetera.
Non ti ci vedo troppo, devo essere sincero.
No. Il mio approccio è sempre molto d'artigianato, quindi teatrale, quindi con elementi proprio di costruzione, di persone che costruiscono. Io nei miei set ho sempre almeno 4 macchinisti per tutte le cose che salgono su, tutti quelli che io chiamo giocattoloni e che col passare del tempo hanno fagocitato il palco. A volte i miei musicisti si lamentano che di tour in tour vengono messi sempre un po' più a lato rispetto ai pupazzoni, no?
Finché non scenderanno dal palco proprio.
Ma forse scenderò anche io.
Il metapalco a un certo punto, fai un palco nel palco di fronte a un palco.
Non sarebbe male.
Ok.
Potrei fare un palco, sì. Sul palco.
Un palco sul palco. Sul palco. Sì, sì. Però con dentro un altro palco.
Vabbè, ovvio. Esatto. È tipo Matrioska, fondamentalmente.
L'effetto Droste dei palchi.
più o meno. Michele, con Roma in particolare, è stato su questo, appunto, sulla musica dal vivo, i tuoi prossimi concerti, visto che sarai anche qui. Che rapporto hai? Io, se non sbaglio, la prima volta credo sia stata per te al Villaggio Globale, mi pare fosse il 2003, quindi credo anche qui vada a memoria il tour di Verità Supposte, penso.
Non era la mia prima volta a Roma, ma era la prima volta in cui ho avuto consapevolezza del fatto che c'era gente che ascoltava i
quindi una seconda volta che era la prima, però insomma.
Beh, diciamo che se si fa un percorso, diciamo, reale nel mondo della musica, quindi partendo dalla gavetta, partendo dall'essere sconosciuti, è ovvio che le prime volte canti davanti a gente che ti guarda con diffidenza o con curiosità, ma non ha la benché minima idea di che cosa tu stia facendo o cantando sul palco. E di queste date ne avevo fatte parecchie, ero abituato, le facevo. E poi ad un certo punto a Roma, al Villaggio Globale, sono salito sul palco ed è per me indimenticabile, perché la ricordo come una sensazione nuova, cioè. E ero salito sul palco, avevo questo colpo d'occhio di questo tendone stracolmo fino alla fine, con persone che avevano degli striscioni con le citazioni delle canzoni di Verità Supposta, che era l'album dell'epoca, e la sensazione assolutamente nuova di cantare mentre davanti a me c'erano persone che col labiale cantavano la stessa cosa. Era una situazione assolutamente nuova per me, quindi la considero come uno start della consapevolezza.
Un turning point importante.
Poi c'è anche da dire che il primo maggio, per esempio, a Roma è stato molto importante per me. Sono cresciuto molto su quel palco, l'ho fatto tante volte. Diciamo che Roma, poi considerate che l'etichetta discografica mi viene da ridere, perché è abbastanza coraggiosa a investire all'epoca su uno come me che non si sapeva bene che cosa facesse, era di Roma, cioè aveva il suo ufficio a Roma, l'Extra Label, sì. E quindi c'è tanta Roma nelle cose, nel mio percorso, e quasi sempre sono punti di partenza, quindi proprio start, e non si può dire altrimenti, perché è esattamente così.
Michele, io una penultima domanda, poi in realtà l'ultima sarà ringraziarti e salutarti. Curiosità mia, che rapporto hai con le radio, parte Radio Rock, che è la tua preferita, e questa trasmissione, che è altrettanto quella che ascolti sempre anche in podcast?
Sì, sì.
Che rapporto ho? Io non amo molto parlarne, nel senso parlare di musica, o espormi sulle cose che faccio, sì. Trovo sempre che siano più deboli delle cose in sé. Ascoltare un disco per me è molto più chiarificatore che parlarne di
un
questo
po' il
disco.
Ballare poi, d'architettura, fine, che diceva Zappa, come insomma.
Che poi non parrebbe non fosse una frase di Zappa, ma una citazione che poi di cui Zappa si è appropriato. Però alla fine è così, cioè, nel senso, lo faccio però perché so che è necessario. Non sono ancora al livello del Battisti, che a un certo punto si
è andato per le Lande, sì.
È tutto qui, basta, è tutto nel disco. Però diciamo è anche per me, diciamo, con la radio non ho tanti problemi, anzi, la radio è ancora un luogo dove si parla di musica. Non sempre, però nella maggior parte dei casi sì. In TV invece ho proprio questa reticenza, non sento che ogni volta vengo, non lo so, è difficile per me mantenere la concentrazione all'interno di uno studio televisivo e non venire fagocitato da tutti, da quello che è un programma televisivo che ha delle regole completamente diverse dalla fruizione musicale. Pare sempre che parlare di musica in TV, o quasi sempre, sia un controproducente per gli ascolti. E questo, diciamo, già non ho voglia di
andarci.
Se aggiungiamo questo, ecco perché sono sempre un po' reticente.
Va bene, noi a maggior ragione, Michele, ti ringraziamo per questi 20 minuti di violenza vera e propria. Quindi...
No, nel vostro caso.
Sto scherzando.
Ci tengo a dire che la radio, ecco, la premessa è la radio, io l'ho anche fatta,
Certo.
Quando ero ragazzino ho avuto anche dei programmi miei nelle radio qui a Molfetta, perché si parlava di musica, cioè era qualcosa di almeno pertinente.
Sì. No, infatti mi interessa dal punto di vista tuo dell'ascolto, appunto, no, di riconoscere che al di là dello stretto nostro, perché poi pare veramente che uno te la canti e se la suoni, di essere dei luoghi dove ancora si può parlare di musica, che nel 2025 è una cosa strana, fondamentalmente, insomma.
Assolutamente sì.
Non da oggi, insomma, da un po' di tempo, purtroppo. Vabbè.
Adesso si parla di viralità.
Esatto, con tutti gli annessi. Michele, noi ti ringraziamo per il tempo, l'intervista, e ti aspettiamo quanto prima qui in studio, perché no, dai.
Anche per parlare di arte, di architettura.
Per non parlare di musica.
Di musica, non parleremo di
parchi, soprattutto.
Sì, e di
per
parchi.
Ballare di tutto.
Di esatto. Parchi.
Ballare di tutto.
Esatto. Michele, grazie.
Grazie.
Grazie a voi, grazie a voi. Alla prossima.
Ciao.
Stessa meta fatale, sì, ma itinerari diversi. Sogno un viaggio di Melville, non un cargo di merci. La mia vita per Moby Dick e non per un paio di pesci. Gattonando, mi metto in piedi come sull'istemi il gatto pardo. Anche in alto mare, l'arte la polare, l'ho seguita per i cieli come un astrolabio. Giovane alto brando. Lascio casa e corro il mondo nel vagone, dormo in corridoio, sono passeggero come il broncio sogno e il punto di vista si allarga, se dall'astronave mi sporgo, imparo che non c'è disfatta, se posso premiare lo sforzo, come l'otterosauro di Arzak, ho un personaggio sul dorso, voglio levarlo di dosso, voglio vagare nel cosmo, sopporto le attese, imparo ad amare raccolto il maggese, io corto maltese, che osserve i gabbiani dal porto in paese. Ho capito che per ogni capolinea c'è un nuovo biglietto che fa capolino. Scriverò sul retro della cartolina.
Io sono il viaggio, sono il bagaglio, sono il distacco, sono il traguardo. Io sono il viaggio, sono il bagaglio, sono il distacco, sono il traguardo. Io sono
un naufrago sfinito, faccia nella sabbia, le sirene ancora strillano la mia condanna, seguo croci sulla mappa di quest'audiogramma, sono Atlantide che sta sprofondando sott'acqua, non lasciarmi qui per pietà, dammi ancora sfide maree, Dio, sia fatta la tua volontà, ma fammi capire qual è. Io sono stato i sandali del pellegrino, perso in un deserto come il Kalahari, sono stato sabbia lungo il mio cammino, quando inaridivo come certi intellettuali.
tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.